Ok, questo è tutto per quanto riguarda gli annunci e vogliamo adesso cambiare marcia per riflettere sul significato di questa giornata. Mi piace molto date come oggi, Natale, Domenica di Risurrezione, date che non sono assolutamente fissi, non abbiamo nessuna sicurezza di in quale data Gesù è stato crocifisso ed è risorto, quando è stato celebrato o quando lui è nato, però è buono sempre tornare a questi cardini della vita di Gesù Cristo per ricordarci che noi abbiamo a che fare non con miti, non con teorie, ma con vera storia, cose che sono successe veramente nell'esperienza dell'umanità. E non c'è evento più potente, più importante degli eventi che girano intorno alla vita, la morte, la risurrezione e l'ascensione di Gesù Cristo. E per quello vogliamo riflettere e prendere, ecco, il messaggio che il Signore ha per noi per quanto riguarda il giorno della risurrezione. Preghiamo per chiedere il suo aiuto affinché possiamo veramente attingere la forza, le parole che Lui vuole che attingiamo. Signore Gesù, noi siamo onorati di essere qui questa mattina. È un onore per noi appartenere a Te, Signore Gesù. Signore, in realtà magari la cosa migliore da fare questa mattina intera sarebbe non predicare o ascoltare una predicazione, ma pregare, adorarti tutta la mattina, Signore Gesù, per quello che Tu hai fatto. Quello che Tu hai fatto rinnegando, Signore, Te stesso. Tu ci hai dato il modello per eccellenza, Tu che eri il diletto del cielo, Dio stesso, la seconda persona della Trinità, che dimoravi presso il Padre, nella gloria del Padre, nella perfetta comunione con lo Spirito, ma Ti sei tirato fuori, Signore, da quello che era tutto il più prezioso, il più bello, Signore, per scendere su questa terra, in questa trincea, Signore. Ti sei preso un corpo, Ti sei preso questo strumento, Signore, carne, sangue, e Signore, sei diventato un uomo per poter realizzare quello che nessun uomo poteva mai compiere: sconfiggere il peccato, sconfiggere la morte, sconfiggere Satana, sconfiggere tutto quello che nel mondo porta a pianto, lamento, tristezza. Magari dovremmo soltanto mettere da parte questi prossimi momenti per pregare, lodare, permettere che i nostri cuori balzino di gioia. Ma Tu hai tanto da dirci questa mattina, Signore Gesù, attraverso la Tua parola. E io mi sento onorato, mi sento profondamente onorato, Signore, di poter portare questo messaggio da parte Tua, Signore, da parte del Dio dell'universo, per la Sua Chiesa, per i Suoi figli e anche per quelli che magari non lo sono ancora, ma che Tu desideri che lo diventino, Signore, magari anche questa mattina. Veramente entrare in contatto, conoscere per la prima volta colui che è il vivente, Signore Gesù. Parlaci, Ti prego, rivelati, manifestati, fatti conoscere, istruiscici, fortifica i nostri cuori, i nostri spiriti. Ti prego nel nome Tuo, Gesù. Amen. Sicuramente se riflettiamo insieme saremo tutti d'accordo sul fatto che non esistono parole più schiaccianti, parole più definitive, parole più conclusive che le parole "è finita". È finita. Te lo sei mai sentito dire? È finita. Non c'è più nessuna possibilità. Sono parole conclusive, non è vero? Sei licenziato. È un'altra frase che taglia, no? Una serie di cose che fino a quel momento era normale, ma è finita. Sono parole che potremmo sentirci dire quando finisce una relazione. quella sensazione di sapere, ecco, non c'è più. Magari possiamo sentirci dire da un datore di lavoro, sei licenziato, la cosa è finita, è conclusa. E nonostante queste parole siano definitive, molte volte rimane sempre uno spiraglio, no, di speranza. È finita, sì, però magari non è veramente finita. Magari c'è un'altra possibilità. O ci aggrappiamo, se no, all'idea che mentre c'è vita c'è speranza. Sì, è vero, è doloroso, è finita la relazione, è finita questa carriera, è finito questo sogno, però dai, tiriamoci su, mentre c'è vita c'è speranza, ci diciamo. Non è così? Esiste però, nell'universo, una potenza, una forza incontestata, che quando esercita il suo dominio è veramente finita. Esiste una forza, una tirannia incontestata nell'universo che quando si mette in moto non c'è nessuna persona, nessuna potenza assolutamente che possa fare niente. La Bibbia lo afferma lo stesso, come la nostra esperienza. Ed è che quando il dominio e la tirannia incontestata della morte parla. Non c'è più uomo, angelo, nessuno che possa contraddirlo. È finita. La morte ha l'ultima parola. Giobbe 7,9 dice questo: la nuvola svanisce e si dilegua, così chi scende nel soggiorno dei morti, così chi scende nella tomba non ne risalirà. È finita per quella persona. Davide capiva bene, se volete andare un attimino in 2 Samuele velocemente, Davide capiva bene la tirannia assoluta della morte. 2 Samuele 12, abbiamo un racconto in cui Davide vede che il suo bambino è ammalato. Lui ha commesso un peccato con Betsabè, è un bambino, e leggiamo che il suo bambino era gravemente ammalato, e quando lui sente dire che il bambino è gravemente ammalato, lui passò la notte disteso per terra, decide di non mangiare, decide di non alzarsi, lui rimane sdraiato a terra, la polvere entra nel naso tutta la notte intera, grida, piange, spera. E il giorno dopo arriva la frase micidiale. Il bambino è morto. E cosa fa Davide? Fa una cosa strana a quel punto, perché lui non va in tilt, non si mette a piangere, lui si rialza, si lava, mangia. E la gente guarda stupita e dice: ma che fai Davide? Mentre il bambino era malato ti comportavi così e adesso che è morto ti alzi e ti metti a vivere di nuovo come prima. E queste sono le sue parole. Quando il bambino era vivo dicevo: magari il Signore avrà pietà, il bambino potrà vivere. Ma ora che è morto, ora che è morto, perché dovrei digiunare? Posso farlo tornare? Davide stava dicendo: la morte ha parlato. La morte ha detto l'ultima parola e non c'è più che nessuno possa fare. Nessuno può liberare dalla morte. Nessuno può riprendere quel corpo che ha perso il suo alito di vita e dire: dai su, vieni, tirati su, andiamo. Nel Vangelo vediamo l'impatto che la morte ha avuto su un gruppo di persone. In Luca 8,41, se volete andare lì a vedere. Luca 8,41. Qui conosciamo un uomo. Un uomo di nome Jairo, Luca 8,41, dice così, prenderemo passo per passo. Ecco venire un uomo verso Gesù di nome Jairo, era capo della sinagoga e gettatosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua perché aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Una bambina di 12 anni stava per morire. Lui ha una bambina di 12 anni, una figlia unica. E lui è un uomo disperato. È un uomo che non ha nessun'altra risorsa che non quella di gettarsi ai piedi di Gesù. Questo è un uomo riconosciuto nella comunità, è un, potremmo dire, un pastore, come ce li abbiamo noi, è un leader della sinagoga, un uomo non abituato a far vedere troppo le sue emozioni, perché un uomo di responsabilità deve tenere sotto controllo le sue emozioni. Invece qua è un uomo disperato. Perché? Perché le grinfie della morte stanno prendendo la vita della sua piccolina di 12 anni. La cosa più preziosa per lui è l'universo. E lui ragiona, noi potremmo ragionare che la età avanzata, quello che è giustamente suo, può avere un senso. O se succede una tragedia, un incidente, magari ci facciamo una ragione, è successo questa tragedia. Ma quando una bambina di 12 anni è sulla soglia della morte, c'è qualcosa dentro di noi che grida no! Non deve essere così. L'universo non dovrebbe essere così. Per 12 anni Jairo l'aveva amato come solo un papà può amare una figlia. L'aveva amato con intensità perché aveva solo una figlia. Non doveva versare affetto su altri bambini o altre persone. Aveva solo questa preziosa bambina di 12 anni. E lei... per lui era tutto, era una bambina speciale, tutte le bambine sono speciali, ma lei lo era anche. Lei a tavola faceva delle domande come noi che abbiamo bambini ci siamo fatti sentire e ci siamo sentite dire: papà, ti piacerebbe più essere maschio o femmina? A me hanno fatto quella domanda. Altre domande speciali, no? Papà, mi sposerò da grande? Magari lei parlava col papà e diceva: papà, hai visto il vestito che mi ha regalato la nonna? La preziosa bambina di Jairo. Oggi le mie due bambine si sono vestite in modo particolare per venire a questa domenica speciale, da lunedì, che parlano di cosa volevano indossare, no? Il vestito che volevano mettere. E noi adulti guarderemo strano magari una persona che già da lunedì, un adulto che già da lunedì pensa a cosa si deve mettere domenica prossima, al di là di tutto diciamo, ma chi c'è da fare impressione, no? Siamo solo noi alla fine dei conti, ma per le bambine non è così, vogliono mettere in mostra la loro gioia, la loro vitalità, e che balzano di gioia, vogliono che tutti lo vedano, poi se c'è papà, allora vale la pena non mettersi il vestito, la piccola bambina. E ora Jairo, uno dei capi della sinagoga, perde tutto il controllo, perde le staffe, si getta ai piedi di Gesù. Finora la teoria per lui era solo la morte era una teoria per lui, era una cosa astratta, magari sì, lo aveva visto, ma adesso è arrivato a casa sua. Era una cosa completamente diversa. Sapevo che la morte c'era, ma non aspettavo che arrivasse proprio alla mia bambina. Cosa fa Gesù? Dice semplicemente in un altro Vangelo che lui si alzò e lo seguì. Lo alzò e lo seguì. E mentre per strada, versetto 49, se ce l'avete davanti, viene uno della casa di Jairo. Jairo lo vede da lontano e gli batte il cuore magari un po' più velocemente. E più che si avvicina e sente queste frasi: tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. L'incubo diventa realtà. L'incubo diventa realtà. Marco dice: non incomodare più il maestro, tua figlia è morta. Cosa sta dicendo? È veramente finita. È finita. Puoi immaginarti il padre. Ti puoi immaginare il suo volto, la sua faccia. Un insieme di emozioni di incredulità, di disperazione. Perché prima aveva disturbato Gesù, mentre la bambina era malata? Ma adesso lui è sull'orlo di dire, guarda Gesù, grazie, però non devi venire. Perché? Qual è la differenza? La differenza è che ora la morte ha parlato. La morte ha detto la sua. Mentre c'era solo la malattia, si poteva nutrire qualche speranza che ci poteva essere, ecco, una guarigione, un uomo potente, Gesù aveva guarito tante persone. Ma quando la vita viene spenta, la vita, dall'onnipotente dito della morte, finita. Lascia stare il maestro, Jairo, non c'è più niente da fare. Però Gesù non si ferma, Gesù gli dice questo: non temere, solo abbi fede e sarà salva. Continua a credere. Credere, ma in che cosa? Gesù è morta? Non capisci? L'ultimo soffio di alito non c'è più, è andato. Romani 5 dice che la morte regnò tra Adamo e Mosè, il suo regno è stato incontestato da allora. La morte ha regnato. Vai a vedere i cimiteri, vai a vedere le tragedie. La morte ha regnato. E anche qua dimostra la sua potenza. Gesù comunque arriva alla casa, versetto 51, e la presenza della morte controlla l'atmosfera intera. Leggiamo che c'erano dei lamentatori, alcuni erano professionisti, alcuni erano persone che seguivano veramente le situazioni, piangevano in modo sincero, c'erano questi suonatori dei flauti, i giudei li chiamavano i flauti della morte, erano ingaggiati per far capire alla salma che era lì la sincera tristezza. E quanto più trambusto facevano, se pensavano di poter trasmettere in qualche modo che erano veramente tristi. E questo tipo di lamento non si faceva per nessun altro se non per una persona che aveva morto. Erano veramente sinceri. E Marco dice che c'era una grande confusione, gente che urlava, piangeva, la folla faceva grande strepito. E Luca dice che facevano cordoglio e piangevano per la piccola. Vediamo anche in versetto 53 che Gesù dice: non piangete, non è morta, ma dorme. E qual è la risposta? Versetto 53, ridevano di lui, sapendo che, no Gesù, non dorme, è morta. Capisci il significato di morte? E ridevano di lui. Si facevano beffa di Gesù. Perché anche di fronte a questo potere nell'universo, neanche questo potente guaritore può far niente. La mamma è fuori, leggiamo in Matteo. Nessuna mamma dovrebbe seppellire la propria bambina. Ma la mamma si trova lì. Lui era, come ho detto, uno dei pastori della sinagoga, pastori della chiesa ai nostri giorni, tutti li conoscevano e si chiedevano: perché? Perché loro? Perché la morte è arrivata alla loro vita? Loro si danno da fare per le persone, sono brave persone. Quante volte, no? Ci è capitato di fare le stesse domande quando vediamo una morte che ci sembra ingiusta. Ma queste domande ormai non importano, si perdono. Si dileguano nell'aria perché la morte ha parlato. Che altro c'è da dire? Domande, non domande, paure, non paure. Amos 3:5 dice: cade forse l'uccello nella rete a terra se non gli è resa una trappola? Scatta forse la tagliola dal suolo se non ha preso qualcosa? E noi potremmo aggiungere: il corpo non langue immobile se non è stata la morte che l'ha toccato? Il risultato è sempre lo stesso. La morte è il giudice finale. La morte è il giudice. E la morte aveva vinto di nuovo. In un'altra situazione, Matteo 27, andate con me. Matteo 27, la morte aveva di nuovo vinto. In Matteo 27, 56. Aveva esercitato il suo dominio nella vita di un'altra persona. Versetto 57 dice: fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, era diventato anche lui discepolo di di Gesù. Aveva seguito Gesù, la carriera di Gesù per questi anni. E sembrava veramente che questo Nazareno c'era qualcosa di diverso in lui. Sembrava che lui avrebbe potuto fare qualcosa di buono per il popolo di Israele. E tanti avevano affisso a lui le loro speranze, le loro idee di poter fare, ecco, qualcosa di buono per il popolo di Israele. Cosa fa? Dopo che muore Gesù, prende il corpo, dopo averlo chiesto da Pilato, versetto 58, ti immagini la salma di Gesù, immobile. Quella salma, quel corpo che aveva dominato i mari, quel corpo che aveva toccato ogni tipo di persona, l'aveva guarito e adesso è un peso morto, caricato addosso Giuseppe e i suoi amici. Però la parola finale è stata detta, le parole in quel venerdì sera, e il sole come sta tramontando e tra pochi minuti si sarebbe spento, così anche la vita di Gesù si era spenta. E cosa leggiamo in versetto 50 e 60? Lo depose nella propria tomba nuova, aveva fatto scavare nella roccia, poi andò, dopo averla arrotolata, una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Se ne andò. Finita. Magari ha fatto un esame nella sua mente, ho pensato a tutto, ho pensato alla pietra, ho pensato a tutto quello sistemare dentro, magari fa così, si batte le mani, volta le spalle alla tomba, se ne va. Che altro c'è da fare? È morto. Arriva sempre il momento, no? Magari qualcuno qua ha avuto questa esperienza. Dopo che hai pianto tutte le lacrime, dopo che hai lasciato l'anima in cordoglio, arriva il punto in cui devi lasciare la salma nella tomba. Devi rialzarti, devi voltare le spalle e devi continuare la tua vita. No. Devi lasciare che i processi naturali della chimica, della fisica facciano il loro lavoro di discomposizione. È normale. In altre volte c'erano persone a cui le persone si potevano lamentare. Mi ricordo della morte della vedova di Sarepta, quando è morto il bambino che Elia aveva promesso che avrebbe ricevuto e poi muore. La vedova dice: ti avevo chiesto io di poter avere un figlio solo per perderlo così dopo poco tempo? Si lamenta. Marta, quando morì Lazzaro, disse: Signore, se fossi stato tu qui non sarebbe morto. Ma adesso non c'è nessuno a cui lamentarsi. L'unica persona alla quale si poteva magari cercare di lamentare è lì dentro, è il sepolcro, morto. Non c'è nessuna replica, non c'è nessun pianto. La morte ha spento un'altra fiaccola. Una fiaccola lucente, senz'altro, una lampada che illuminava le persone, il mondo, senz'altro. Ma la morte ha parlato. È finita. Si chiudono di nuovo, no, le tende sul palcoscenico di un'altra vita. Finita la storia. Ed è così. A un certo punto la persona che guida la cerimonia dice: tu ritornerai nella terra da cui foste tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. È normale. Queste parole sono forti e vorrei fare un'altra riflessione. Dice che lui se ne andò, se ne andò. E noi molte volte leggiamo nella Bibbia che il credente è nato di nuovo, è stato sepolto con Cristo. Sepolto, lo dice in Colossesi 2:12, essendo stati sepolti con Cristo. E noi quando pensiamo a Cristo lì sepolto nella grotta, dobbiamo sempre ricordare: lì ho lasciato il mio vecchio uomo. Lì giace il mio vecchio uomo. Una donna di fede disse questo. Disse: io non sono solo morta, ma sepolta. Sono messa nel silenzio della tomba. Il non posso e anche il posso sono messi in silenzio accanto alla quiete, accanto alla salma che giace. Dammi una morte in cui non c'è più vita e dammi una vita in cui non c'è più morte. Così dobbiamo ragionare. Come ha fatto Giuseppe di Arimatea, noi che conosciamo Cristo, noi che siamo morti con Lui, noi che siamo stati seppelliti con Lui, dobbiamo sempre ricordare il vecchio uomo è lì. E io non vado ogni tanto a vederlo, non faccio come la moglie di Lot che mi guarda indietro per guardare, no, quello è già, indico posizione, io vado di là con Cristo. Ma tante volte non ragioniamo così, vogliamo tornare, invece dobbiamo andarcene. L'unico potere che il mondo ha sulle persone è quello che noi gli diamo. Se il mondo è morto per noi, se i nostri desideri di successo, se i nostri desideri di avere gloria, se il nostro desiderio di essere qualcuno è seppellito in quella tomba, il mondo non ha più niente, non ha più una carta da giocare contro di noi. Ma tante volte stiamo male perché non abbiamo veramente seppellito il vecchio uomo e permettiamo che torni in vita, permettiamo che lui prenda di nuovo potere nelle nostre vite. E come lo sappiamo? Quando soffriamo perché quell'aumento ci è stato negato. Non capisci? Sei sepolto. Quando i miei desideri non si avverano, ma io dovrei essere riconosciuto, io dovrei avere i miei diritti che vengono avverati. Non capisci? Sei sepolto. Non c'è più. Non c'è più. Devo mettermi in mostra. Devo dimostrare che avevo io ragione. No. Sei sepolto con Cristo. Fa come fece Giuseppe. Seppelliscilo e vattene dall'altra parte. Volta le spalle all'uomo che è stato messo in quella tomba, il vecchio uomo, e vai avanti. Ma tanti di noi non siamo pronti a farlo, non siamo disposti a farlo. Vogliamo cominciare a vivere con un piede qua, un piede là. Non puoi farlo. Però torniamo alla nostra storia. Giuseppe di Arimatea se ne andò, lasciò la salma di Gesù. E se fosse finita la storia lì, sarebbe la fine di tutto, no? Sarebbe la fine non soltanto della vita del Nazareno, che è andato in giro per 3 anni a guarire, ma sarebbe stata la fine della storia dell'umanità. La morte continuerebbe a inghiottire vita dopo vita, persona dopo persona. Nella Seconda Guerra Mondiale è successa una cosa molto forte. La macchinaria tedesca, come sapete, andava in giro per tutta l'Europa, stava schiacciando tutto quello che aveva davanti. Loro avevano la loro strategia, la Blitzkrieg, la guerra lampo. E i loro panzer è come se inghiottivano i cadaveri di ogni popolazione, i polacchi, i cecoslovacchi, e adesso avevano fissato lo sguardo sulla Russia. E i loro panzer sono entrati anche in Russia, nella Seconda Guerra Mondiale. Però in Russia la loro vittoria schiacciante ha trovato un ostacolo. L'operazione si chiamava l'operazione Barbarossa, e lì si sono trovati un nemico inaspettato, che non era la strategia russa, erano parecchio incompetenti, non erano le macchine da guerra russe, che erano abbastanza ossoleti, si sono trovati di fronte mucchiate e mucchiate di uomini russi. E questa era la strategia del governo russo. Mettiamo tutte le persone davanti a questi panzer che riusciamo. E i panzer cosa facevano? Superavano mucchi e mucchi di cadaveri. Ed è un'immagine forte della morte che continua, no? Tu li butti più davanti e lui inghiottisce di più. E butti ancora più persone davanti. E come dice la parola di Dio, la morte e l'abisso sono insaziabili. Non si accontenta mai. Inghiottisce, inghiottisce. Alla fine i numeri russi hanno piegato i nazisti, ma la morte non si sazia mai, la morte non si piega mai. Ma è successo qualcosa, è successo qualcosa. quella domenica, in quella grotta, 2000 anni fa. 3 giorni dopo che Giuseppe se ne andò, l'apostolo Giovanni andò a quello stesso sepolcro, abbiamo letto questa mattina, e insieme a Pietro incrociarono questa donna chiamata Maria Maddalena, dalla quale Gesù aveva schiacciato 7 demoni, e sentirono questa frase da lei: hanno tolto il mio Signore, non so dove l'abbiano messo. Lei ragiona in modo carnale, vede solo che non c'è il corpo, qualcuno l'ha tolto, magari è stato il giardiniere. Non è più nella tomba! Dov'è Gesù? Lei era andata lì per finire di ungerlo, aveva comprato degli aromi, ma non c'è Pietro, non c'è Giovanni. Cosa mai sarà successo col suo corpo? Pietro giunse alla tomba che abbiamo letto prima, era in mezzo a un giardino, e lui guardò dentro al sepolcro, poco prima era stato chiuso con una pietra arrotolata di più di 1000 chili, c'era un cordone che mettevano i romani per assicurare che nessuno poteva toccare la tomba senza lasciare qualche segno. E c'erano stati poco prima questi guardie che si assicuravano che nessuno rubasse la tomba, custodito sotto la pena di morte per chi si poteva addormentare. Cosa è successo? Cosa è successo quella mattina? Lo sappiamo, no? Sappiamo bene. Qualcuno doveva venire per mettere fine alla dittatura incontestata della morte. Amen? Qualcuno doveva venire e dire basta a questa morte che continua a esercitare il suo dominio su questo pianeta dove vivono gli uomini.
Una cosa che è impossibile che muoia, è impossibile trattenere questa cosa. Lui non si definisce un personaggio, ma una cosa: io sono la risurrezione, sono quella cosa che è impossibile che muoia. Non dice soltanto che sono l'immortalità o che sono il vivente, per quanto sia estremamente incredibile, ma dice che sono la risurrezione. È la definizione non solo di ciò che non muore mai, ma di ciò che di natura inghiottisce la morte. Io sono la risurrezione. Come puoi mantenere in una tomba una persona così? Non puoi farlo. E per questo la fila di Aiko è risolta. Se leggessimo la storia in avanti, vedremo perché. Perché è impossibile che qualcosa che viene in contatto con il risorto rimanga morto. Balza fuori! Vive! Lazzaro vive! Il figlio della donna di Nain vive perché è entrato in contatto con la risurrezione. Come puoi tenere in un sepolcro come che la risurrezione? In un altro episodio Gesù disse, scusate, l'angelo disse: perché cercate il vivente tra i morti? Il vivente, la persona che vive per eccellenza, la persona in confronto al quale la tua vita a malapena si può considerare veramente vivere, perché lui è il vivente e tu hai vita soltanto nel modo in cui tu riesci ad avere e ad attirare verso di te la sua vita che palpita nel tuo cuore. Sono parole maggiori, dice: io sono il vivente, ma qua dice: sono la risurrezione. Io sono la risurrezione. Vuoi rinascita? Magari vieni qua questa mattina. Vuoi rinascita? Vuoi nuove forze? Vuoi sapere il significato di poter rivivere dopo la morte? Vuoi poter rivivere dopo tutto quello che nella tua vita è diventato morte? Vuoi riprendere il volo come l'ave Fenix che risorge dalle ceneri? Conosci il risorto? Conosci colui che dice: io sono la risurrezione e la vita? Conosci Gesù? O dici soltanto di conoscere? Perché vedi, quando entri in contatto con Gesù, non è semplicemente un miracolo unico, è un potere che si rinnova di continuo. Non è questo che vuol dire risurrezione? È un potere che si rinnova continuamente. Non è come il suono di un treno che passa nella notte e poi non si sente più: ah sì, la risurrezione è successo. O come una luce che illumina e poi non si vede più. Non è questo la risurrezione, è un'energia vivente. dentro gli esseri umani. È un'ispirazione incessante e la persona che viene in contatto con colui che è la risurrezione diventa come quella bellissima immagine della vedova di Sarepta, quando la farina non esaurì dai vasi, vi ricordate? E l'olio, cosa dice? Non calò. C'era un continuo rinnovamento in questi vasi ed è questo che succede con la persona che entra in contatto con il risorto. Sei entrato in contatto veramente con colui che dice io sono la risurrezione. Voglio parlare ai credenti questa mattina. Perché se tu conosci Gesù, non voglio che mai dimentichi quello che dice Paolo. Dice a colui che può fare infinitamente di più di quello che chiediamo o immaginiamo, secondo quale potere? Secondo il potere che è all'opera in voi. Sai quale potere c'è all'opera di voi che avete nato di nuovo? Il potere della risurrezione. Prendi un campione del potere che si è scatenato dentro a quel sepolcro, nascosto da tutti gli occhi di ogni uomo, solo gli angeli hanno visto quello che è successo in quel buio. Prendi un campione di quel potere della risurrezione ed è quello che è a tua disposizione questa mattina. Qual è l'ostacolo? Che cosa è successo nella tua vita che ti fa dire no, ma io non posso, non ho la forza? Menzogna! Il potere della risurrezione è disponibile per te. Ho un legame di peccato che non riesco a togliermi, ho un'abitudine che non riesco a superare. Bugia! Il risorto è all'opera nella tua vita. Perché vivi come brucia? Perché vivi a un livello di cristianesimo così basso quando la potenza della risurrezione è quello che come un vulcano esplode dentro di te ogni momento? Io sono la risurrezione, un motore, una sorgente elettrica, una fonte di energia spirituale che niente e nessuno può smorzare. Nessuno può smorzare il potere che ne ha. Gesù è venuto per mettere fine alla dittatura della morte. La maledizione della morte è stata forzata a mollare la presa su di me. Gloria a Dio. E magari su qualche altro questa mattina anche. Ma Gesù non è venuto solo per mettere fine alla morte fisica. Non soltanto lui è venuto per dare la possibilità a uomini e donne di risorgere, ma Gesù dice questo: chiunque crede in me, anche se muore, vivrà e non morirà mai. Che significano queste parole di Gesù? Chiunque crede in me, dice lui, anche se muore, vivrà e non morirà mai. Vuol dire questo? Che la persona che crede in Gesù, anche se morirà fisicamente, arriva il giorno in cui tutti noi moriremo, nello spirito non morirà mai. E lasciate che vi dica, c'è una morte molto peggiore della morte fisica. Si chiama la morte spirituale. La Bibbia dice che la fine della morte spirituale è la morte seconda, e la morte seconda è quando il Gesù risorto, il giudice di ogni essere umano, prenderà le persone che non hanno creduto in lui e li getterà nel lago di fuoco. Così è scritto. Però dice che dall'altro capo chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. Cosa significa? Significa che se tu sei in Cristo, la morte per te, la morte fisica, non ha un dardo, non ha tristezza, perché tu sai che la morte è soltanto un passaggio per andare nelle braccia del tuo Padre Celeste e alla presenza del Cristo risorto.
Alleluia.
Chi ha paura della morte? Credenti nati di nuovo. Noi abbiamo una chiamata molto particolare in questo periodo in cui tutti hanno paura dell'ISIS, degli attentati. Sai quanto potere c'è nel poter guardare una persona che è spaventata e poterle dire, sai, io non temo la morte. Perché io andrò al mio Padre Celeste. Non vedo l'ora che possa andare con Lui finalmente. Invece la persona che è morta spiritualmente non può dire la persona che è morta spiritualmente, questa morte spirituale cosa significa? Significa che sei morto alle cose di Dio, sei apatico alle cose di Dio. Ti parlano delle cose spirituali e tu dici no, ma no, non mi dice niente. Ed è la condizione più spaventosa in cui trovarsi. Che tu puoi parlare con una persona davanti a te e gli dici Gesù è venuto, Gesù è morto per i peccati e non registra. Peccato, croce, Dio. Una persona morta spiritualmente. Magari qualcuno dirà, ma no, non capisco bene, non capisco cose, me lo puoi spiegare? Se tu sei morto spiritualmente questa mattina, tu non hai bisogno di una spiegazione. Di cosa hai bisogno? Di una risurrezione. Alla nuova vita in Cristo. Posso cercare a spiegartelo? Posso cercare a spiegarti quello che è la vita spirituale, ad avere un cuore che batte per le cose di Dio, un cuore che batte per la parola di Dio. Ma se io ti metto la parola davanti e tu sei morto spiritualmente, tu dirai, ma questo è rinfrescante come un boccone di sabbia. Così dirai. Io posso cercare di spiegarti in tutti i modi. Morto e bisogna essere risolto con Cristo. Sei vivo, sì, alle voglie della carne, sei vivi al peccato, sei vivo per i tuoi desideri, per le tue ambizioni, sei vivo, tra virgolette, per una serie di cose, ma alla fine dei conti sei vivo per le cose che Dio odia. Dio odia le cose che tu stai perseguitando, che tu stai seguendo. Come dice Gesù a un gruppo di persone, hai fama di essere vivo, hai fama. Hai tutte le sembri? Ma sì. Io spero che se c'è qualcuno questa mattina che si trova in quella condizione, che non se ne vada da questo posto senza aver parlato con qualcuno, aver pregato con qualcuno, di dire non so come fare, non capisco tutto, ma se c'è qualcosa che a me manca, se c'è qualcosa che io non ho ancora capito, non ho ancora sperimentato, che qualcuno mi aiuti a capirlo. Che qualcuno mi faccia capire se questo Gesù è vero, se c'è una vera vita da sperimentare. Magari credente sei qui e tu hai bisogno di ravvivare la tua conoscenza del Dio. L'hai lasciato. Magari come Giuseppe di Arimatea, senza renderti conto, hai buttato le spalle e te ne sei andato dalla tua strada. Non è tardi, puoi ancora tornare indietro. Gesù è venuto per mettere fine alla morte tanto spirituale come quella fisica. È venuto Lui per mettere fine. Chiunque crede in me, anche se muore fisicamente, vivrà e non morirà mai. L'inferno, Satana, il male non potranno toccarti più se tu sei in Cristo. E puoi cominciare già da adesso a vivere quello che la promessa di Apocalisse 21,4 dice Gesù asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, il cordoglio, il dolore o il grido, perché le cose di prima sono passate. E tu puoi cominciare già da adesso a vivere. Magari qualcuno ancora non è chiaro cosa significa la vita spirituale, la vita di sogno. Come detto, non posso spiegarlo, però adesso voglio far sentire Andrea Bianco, voglio farvi sentire una cosa. Non posso spiegarvelo, però posso dimostrarlo. Ascoltiamo quello che ci viene dato sulle tasse. Questa è Adrianna, la sua della chiesa di Casolate. Sentite dentro l'ambulanza, si vede, sta facendo. religioso che lei aveva, con un traguardo magari di poche ore, pochi minuti davanti, in cui lei non sarebbe più su questa terra. Le sirene, l'allarme suona. Signore Gesù, tu sei la risurrezione. Tu hai messo fine, Signore, al potere della morte. La vita che tu ci offri è la vera vita, la vita potente, la vita che non può essere dominata, Signore. E anche se moriremo fisicamente, vivremo spiritualmente per tutta l'eternità, grazie a te, Gesù. Oh, Signore Gesù, come possiamo ringraziarti? Signore, siamo troppo freddi in confronto a questa meravigliosa verità. Siamo troppo freddi, Signore, siamo troppo carnali, vediamo troppo le cose di questa terra e non ci rendiamo conto che già tutto è stato fatto in Gesù. Oh, Signore, che dentro di noi, coloro di noi che ti conosciamo, sgorga in noi la potenza della risurrezione di Gesù. Perché viviamo diversamente, Signore? Perché non viviamo come Adrianna, Signore, ogni giorno della nostra vita? Quando ci sono difficoltà, quando ci sono circostanze avverse, Signore, noi possiamo vivere in modo potente, in modo glorioso, in modo... Oh, Signore, che rispecchia la vita di Gesù. Padre, io ti prego per ognuno di noi, ti prego, Signore, di far scaturire, Signore, la vera vita spirituale in noi. E se c'è qualcuno che ancora non ti conosce, che subirà non solo la morte fisica, ma anche la morte eterna. Ti prego, Signore, di far, Signore, accendere una scintilla anche questa mattina. Ci sono persone qui, Signore, che hanno bisogno di venire in contatto con Cristo risorto. Hanno visto troppo la morte nella loro vita. I sogni che sono morti, relazioni morti, magari qualche persona che è morta. E sono stufi, Signore, di vedere come la morte domina. Oh Padre, falli capire, falli vedere che la morte non deve più dominare nella loro vita, che i nostri pianti, Signore, sono lacrime alla luce della risurrezione, che i nostri dolori sono dolori alla luce della risurrezione, che il nostro cordoglio, Signore, è cordoglio alla luce della risurrezione di Gesù. La morte non ha più dominio su di noi. Padre, ti prego di aprire i nostri occhi, i nostri cuori a te. E vogliamo cantare di nuovo, Signore, tutto a Cristo io mi arrendo. Se posso chiedere di venire avanti il gruppo per cantare. Capiamo cosa stiamo cantando questa mattina. Capiamo veramente cosa significa arrendersi a Cristo. Svuotarci da noi stessi come dei vasi per permettere che la potenza di Cristo ci riempia. Andiamo insieme, tutto a Cristo io mi arrendo.